Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è martedì 31 maggio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore. Made in Italy Found e Prosit rilevano Casa Vinicola Caldirola. Prosit realizza con questa operazione il suo sesto investimento. Prosit rileva il 100% di Casa Vinicola Caldirola, una delle principali realtà italiane specializzata in private exclusive labels, proseguendo nel suo percorso di espansione e portando così il fatturato complessivo del gruppo a 85 milioni di euro. Fondata da Sergio Dagnino, Prosit è una delle realtà in portafoglio di Made in Italy Fund, il fondo di private equity promosso e gestito da Quadrivio e Panbianco, che investe nel Made in Italy in settori come fashion, design, beauty e food and wine. Prosit lavora alla creazione di un polo di cantine italiane di fascia premium, promuovendo l'esportazione in tutto il mondo. Attraverso l'acquisizione di Casa Vinicola Caldirola realizza il suo sesto investimento, un passo significativo per lo sviluppo del gruppo. In portafoglio altre quattro cantine, la pugliese Torrevento, l'abruzzese Nestore Bosco, la veneta Collabrigo e la toscana Cantina Montalcino, a cui si affianca l'entrata nel capitale di Votto Wines, realtà americana che distribuisce diverse tipologie di vino provenienti da tutto il mondo, in particolare dall'Italia. Fondata nel 1897 da Ferdinando Caldirola, Casa Vinicola Caldirola si contraddistingue per la gamma di vini provenienti da tutte le regioni italiane. L'azienda, con oltre 50 dipendenti, ha il suo headquarter a Missaglia, in provincia di Lecco. I fornitori di Caldirola sono rappresentati da cantine sociali regionali, oltre che da una cantina detenuta in Piemonte dagli attuali azionisti. Tra tutti i brand proposti, il principale è la Cacciatora, venduto in Italia ed esportato anche all'estero. Casa Vinicola Caldirola esporta il suo vino a livello internazionale. Nel 2021 la società ha chiuso il bilancio con un fatturato di 40,3 milioni di euro. L'azienda serve per il 60% il mercato italiano, per il restante 40% esporta in oltre 60 paesi. I maggiori importatori attuali sono Spagna, Francia, Germania e Cina. Prosit e Made in Italy Found intendono offrire un ulteriore sviluppo e consolidamento sui mercati esteri. Gli attuali azionisti di riferimento, i Tosanotti con il 75% e i Gaggino con il 25%, cedono il 100% delle quote comprensive di stabilimento, impianti, marchi, magazzino, personale, contratti e licenze. L'attuale direttore generale Olga Tosanotti rimarrà all'interno del gruppo. Per Walter Ricciotti, managing partner di Made in Italy Fund e presidente di Prosit, questa sesta acquisizione rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di sviluppo. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, perché ieri il presidente Mattarella ha nominato i 25 nuovi cavalieri del lavoro. Dal 1901 sono 631 gli insigniti dell'onorificenza tra agricoltura, industria, commercio, artigianato, credito e assicurazioni. Tra questi spicca Chiara Soldati, è dal 1998 amministratore dell'azienda agricola di famiglia, la Scolca, produttrice del vino Gavi dei Gavini, ha sviluppato il marketing e la presenza all'estero, con un export di oltre il 70%. L'azienda gestisce una superficie di circa 50 ettari coltivati a vitigno cortese fra Novi Ligure e Gavi, con 200 km di filari. Oltre 10 le etichette e 680.000 le bottiglie, 27 addetti. E poi Andrea Rigoni, presidente di Rigoni di Asiago, da lui fondata nel 1979 con i fratelli e il cugino. Ogni anno lavora 6.000 tonnellate di frutta, l'export è il pari al 25% e occupa 140 dipendenti. Infine Margherita Fuchs, tra le segnalazioni che riguardano un po' il mondo dell'agroalimentare, è dal 2015 presidente di Birra Forst, azienda di famiglia a conduzione familiare, tra i principali produttori italiani indipendenti di birra, e oggi ha 420 addetti per una produzione annua di 900.000 ettolitri di birra. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore e andiamo sul pezzo di Daniele Marini: meno brand e più qualità, i nuovi valori sostenibili che indirizzano i consumi. Come cambia il modo di fare acquisti degli italiani? Quando si parla di beni durevoli, il prezzo conta molto meno della qualità e la marca meno del prezzo. E questo vale anche per gli alimentari, dove il prezzo in percentuale rappresenta il 23,1% appunto delle decisioni d'acquisto, la qualità il 74,3%, la marca appena il 2,6%. L'andamento degli acquisti di prodotti, poi in valori percentuali, cambia il mondo digitale perché gli acquisti online sono cresciuti del 48,2% negli ultimi 3 anni e il biologico è cresciuto del 16,1% tra i motivi che spingono all'acquisto. L'ultima dalle pagine del Sole 24 Ore ci porta tra norme e tributi, agricoltura, ecco il codice per il credito sul carburante, possibile compensare entro l'anno con F24 o la cessione a terzi. Spostiamoci adesso sulle pagine di Repubblica, in primo piano ancora la guerra in Ucraina, regia ONU e navi turche, Draghi spinge per un patto sul grano, scrive Tommaso Ciria, con la crisi alimentare al centro dell'incontro con Macron e Scholz. Putin apre sui porti, ma vuole che sia Ankara a scortare i cargo ucraini. Il grano nel mondo, l'infografica di Roberto Trinchieri, che ci ricorda come la Cina rappresenti il 18% della produzione mondiale, poi India e appunto Russia con 63,7 milioni di tonnellate, il terzo produttore al mondo, la Francia è quinta dietro agli Stati Uniti, l'Ucraina invece è tra i principali esportatori con 18 milioni di tonnellate, pari al 9% di tutto l'export mondiale. Serve un confronto con Putin per il problema del grano. Se ci sarà una catastrofe alimentare, la colpa sarà sua, tuona Mario Draghi. Le azioni di Putin possono essere descritte solo come imperialismo, cioè voler spostare i confini con la forza, aggiunge Olaf Scholz. La risposta di Vladimir Putin: la Russia è disponibile a facilitare il transito di merci via mare senza ostacoli, in coordinamento con la Turchia, dice il presidente russo. Sempre sulle pagine di Repubblica, l'intervista a Kuleba, il ministro degli esteri ucraino, sui cereali: accordo entro 14 giorni se Mosca garantirà di non attaccare Odessa. Così l'intervista rilasciata all'inviato Fabio Tonacci: nessuno si fida dei russi, è necessario che ONU e paesi terzi si prendano la responsabilità di far rispettare i patti sul corridoio sminato. Sarebbe davvero imbarazzante se l'Europa non facesse il bando al greggio, vorrebbe dire che Putin è riuscito a spaccare l'Unione Europea. Noi pronti al cessate il fuoco, dice ancora il ministro degli esteri ucraino, i russi no, vogliamo recuperare quanto possibile con le armi, il resto per via diplomatica. Ancora dalle pagine di Repubblica, le guide, valutazioni e previsioni del rischio, alluvioni, gelo, siccità, i nemici dell'agricoltura, scrive Vito De Ceglia. I mutamenti climatici hanno causato nel 2021 oltre 2 miliardi di euro di danni alle campagne, ma sono ancora poche le aziende italiane che si tutelano contro certi pericoli ambientali. Ondate di calore seguite da piogge torrenziali, fenomeni di gelate alternate a episodi di siccità, è la cronaca che ha caratterizzato l'andamento anomalo del clima in Italia negli ultimi 2 anni, che ha causato ripercussioni pesanti sulle attività agricole. Solo nel 2021, secondo i dati di Coldiretti, i danni diretti avuti nelle campagne dai mutamenti climatici si aggirano in oltre 2 miliardi di euro, ma la stima potrebbe essere più alta perché le rilevazioni non considerano gli effetti sull'indotto della filiera. Ce ne sarebbe abbastanza per immaginare la necessità di coprirsi con polizze assicurative ad hoc a fronte di questa rischiosità crescente. Eppure le aziende agricole italiane risultano ancora poco propense a ricorrere al mercato assicurativo per difendersi dai rischi ambientali, nonostante lo Stato offra ai titolari delle imprese un aiuto economico per sottoscrivere una polizza agevolata, rimborsando fino al 70% del costo della polizza. Spostiamoci quindi sulle pagine del Corriere della Sera. Dalla Turchia, Erdogan, corridoi sicuri per il grano. Il leader di Ankara sente Putin e Zelensky e annuncia un'operazione militare contro i curdi nel nord della Siria. Nel piano si pensa anche a un coinvolgimento dell'ONU. Mosca si dice disponibile a sbloccare i porti, ma vanno tolte le sanzioni occidentali contro di noi. Dalla Turchia all'Italia, con l'intervista a Matteo Lunelli, il lusso è più sostenibile ed etico, la carta dei valori dal Papa al Colle, il presidente di alta gamma. Siamo un riferimento per lo sviluppo di economia, cultura e creatività. Le nostre aziende oggi sono richiesti non solo prodotti, anche comportamenti eccellenti. Ora l'impegno è nelle scuole, dice Matteo Lunelli, alla guida del gruppo Lunelli e quindi di Cantine Ferrari, la GRIF del Trento Doc. In taglio basso lo studio Brand e Turismo, quello europeo può arrivare a 520 miliardi. Il turismo europeo di alta gamma può crescere da 170 a 520 miliardi di euro. È quanto risulta dallo studio voluto da ECCA, European Cultural and Creative Industries Alliance, che riunisce le 6 associazioni dell'alto di gamma europeo. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera si parla di politica interna, da Milano Lascia a Torino no al populismo, è un caso nel centrodestra. Le frizioni del complicato rapporto con gli alleati erano emerse subito dopo la sconfitta elettorale. I partiti sono stati pigri, non ci hanno creduto. Si era sfogato a poche ore dalla chiusura delle urne Paolo da Milano. L'imprenditore delle acque minerali e, aggiungiamo noi, soprattutto del Barolo, su cui tutto il centrodestra era confluito nella speranza di strappare Torino al centro-sinistra, capitanato da Stefano Lorusso. 6 mesi dopo quella delusione, l'ex aspirante primo cittadino compie lo strappo definitivo. Lui e la sua creatura politica, la lista Torino Bellissima, escono dalla coalizione puntando il dito contro la deriva populista e la profonda crisi di identità politica e di leadership della Lega e di Salvini, mai nominata, che per prima aveva creduto in quell'operazione civica e che ora ne mina la credibilità. Dalle pagine del Corriere a quelle del suo inserto, le buone notizie, valle di lacrime, le braccianti, queste sfruttate, denuncia di Action Aid, i dati sul sommerso diffusi dalla CGIL, molestate e sottopagate, la vergogna delle donne in agricoltura, il progetto Cambia Terra per trasformarle in protagoniste. Le lavoratrici dipendenti impiegate in agricoltura, silvicoltura e pesca sono 135.000, di cui 31.000 straniere. E poi il Banco Alimentare, Donare di Gusto, nuova campagna per continuare a sostenere le strutture caritative che in Italia aiutano 1.700.000 persone in difficoltà. Banco Alimentare si appella alla solidarietà di tutti e lancia la campagna in raccolta fondi Donare di Gusto, hashtag We Care Together, che durerà fino ad agosto e prevede anche dei momenti in cui i volontari di Banco Alimentare saranno in piazza in 18 regioni per proporre due prodotti di qualità, una composta di mele e cannella e un succo di mela, carota e limone. L'ultima dà le buone notizie in Emilia-Romagna, ricette per 4 stagioni, un libro per tutti. C'era una volta la rubrica del venerdì di Emporio Solidale dedicata alle ricette per un anno nel 2021. I volontari ogni settimana hanno proposto piatti semplici, economici e di stagione, condividendo la loro abilità ai fornelli. Ora queste ricette sono state trasformate in qualcosa di speciale. Dalla raccolta è nato un libro, si trova nelle librerie di Piacenza o Emporio Solidale, nel quale sono riportati tutti i piatti divisi per stagione e introdotti dall'Accademia di Cucina Piacentina. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.